Allora, innanzitutto benvenuti quanti voi, ma soprattutto alle facce nuove, perché vedi che sono un po' di facce nuove. Chi è che viene per la prima volta qua? Date la mano così vi spariamo. Facce nuove, parecchie, abbastanza facce nuove da, ecco, da conoscere, e da abbracciare nel divin volere. È da tanto tempo che non ci vediamo, non ricordo, forse giugno, luglio, col bene che ti voglio. No. Luglio l'avete fatto a Casa Pesena, quindi è giugno che non ci vediamo. Però non mormoriamo tutto quanto insieme, perché altrimenti. E quindi abbiamo avuto anche questa volta la grazia di avere qualcosa proprio per noi, no? Ormai gli ultimi ritiri sembra che sia sempre così, che abbiamo la parola per noi. Quindi sembra che il Signore ci voglia veramente, no, sembra, è così, il Signore ci vuole veramente bene. Allora ringraziamo il Signore per questo. Poi dopo arriveremo al foglio che avete avuto, ma voglio iniziare, come sempre, con la parola di Dio. Oggi parliamo della creazione, alla fine, no? Allora, la parola di Dio che cosa ci dice? La parola di Dio ci dice tutto. Dal primo rigo fino all'ultimo ci parla della creazione, ci parla della creatura. E pensate che l'ultima frase della Sacra Scrittura è proprio la creazione, la creatura, che chiede al Signore: Maranatà, vieni, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Noi troviamo all'inizio della Sacra Scrittura, nelle prime pagine della Bibbia, come Dio crea tutte le cose, crea l'uomo e la donna, e in che modo le crea. Innanzitutto abbiamo lo Spirito che aleggia sulle acque. Poi dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi vuol dire che in quel momento chi creava era il Padre, era il Figlio, era lo Spirito Santo, anche se in particolare noi riconosciamo il Padre come creatore, il Figlio come redentore, lo Spirito come santificatore. Se voi leggete, spero che abbiate letto la Sacra Scrittura, qualche faccia, una cosa così, dobbiamo leggere prima la Sacra Scrittura, sapete? Non serve a niente che io legga i 36 volumi di Luisa se non ho letto tutti i 72, quanti sono? Sono 72, padre Paolo, i libri della Bibbia, mi pare. I 70, non so manco quanti sono i 72 gradi. Se non ho letto i 72, non serve a niente leggere i 36. Allora all'inizio, o almeno quelle cose principali, perché ci sono alcune parti della Bibbia che sono proprio, stanno registrando, quindi non parlo, però sono ostiche, i nomi, le cose, però le parti importanti. Abbiamo tutta la prima parte dove il libro della Genesi ci racconta come è stata creata la terra, gli uccelli, il mare, i cieli, cioè qua stiamo parlando di divin volere, attenzione, mo parlo io, parlate voi. Stiamo parlando di divin volere, attenzione, tutta la prima parte, perché Gesù lo dice: io voglio farvi ritornare quando... Attenzione, perché ad ogni momento ci sono delle frasi fondamentali. Dio crea questo, 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 e vide che era cosa buona. Un giorno, secondo giorno, ad ogni volta dice: e vide che era cosa buona. Quando poi creò l'uomo e la donna, con tutto gli annessi e i connessi, cercate di capirmi, perché da qui poi ne viene tutto il resto. Le fissazioni vengono dalla mancata comprensione di queste parole della Bibbia. Quando creò l'uomo e la donna, vide che era cosa molto buona. Allora noi sappiamo per certo, perché Dio non inganna mai, sappiamo per certo che tutta la creazione, compresa l'uomo e la donna, è cosa buona creata dal Signore, e soprattutto l'uomo e la donna, cosa molto buona. Noi abbiamo dinanzi a noi questa creazione, che non possiamo riconoscere come quella uscita dalle mani di Dio, sia la creazione stessa che sia l'uomo e la donna. Perché che cosa è accaduto? È accaduto questo grande errore, questo scatafascio grosso, che è stato il cosiddetto peccato originale. Adamo ed Eva si ribellano a Dio. Sì, possono essere state tentate dal serpente quando volete, ma hanno scelto liberamente, perché aveva detto: sarete simili a Dio. Ve l'ho detto già altre volte, poveri stupidi, questi già erano simili a Dio. Serpente, sarete simili a Dio. Abbiamo detto già altre volte, l'eterno peccato dell'uomo, voler essere a tutti i costi e in tutti i modi simile a Dio, non secondo le strade di Dio, ma secondo le proprie strade, secondo i propri modi di vedere. Voglio essere simile a Dio, al di sopra di Dio, nel darmi o nel togliermi la vita. Voglio essere simile a Dio, al di sopra di Dio, nel voler essere maschio o femmina. Voglio essere al di sopra di Dio o simile a Dio nel voler avere o non avere un figlio. Voglio essere simile a Dio, al di sopra di Dio, nel voler disporre della natura così come a me piace, violentandola. E attenzione, perché violentando la natura creata perfetta dalle mani di Dio si ribella. Si ribella, sembra quasi che il Signore voglia rispondere a tutte quelle chiacchiere e a tutte quelle marce, non marce, roba marcia, ma marce, sapete, le chiacchiere, le marce, le manifestazioni e i preti che parlano per le televisioni. Signore risponde cosa bisogna fare, come bisogna agire. Signore risponderebbe pure che bisognava aprire gli occhi prima, quando determinate cose ci passavano sotto gli occhi, ma per interesse stavamo in silenzio. La creazione, quando viene violentata dall'uomo, si ribella. Perché? Perché è stata creata perfetta da Dio, è uscita perfetta dalle mani del Creatore. D'altronde non poteva essere diversamente, scusate, da una persona perfetta, anzi dalla perfezione. Dio non è perfetto, Dio è la perfezione. Dalla perfezione cosa poteva uscire mai, se non un qualcosa di perfetto? Quindi la Sacra Scrittura ci dice che Dio ha creato il mondo, ha creato l'uomo e la donna, ha creato tutto ciò che ci circonda, ha creato tutto ciò di cui noi siamo possessori. Ad Adamo ha detto: darai il nome. E voi sapete che dare il nome per la Sacra Scrittura vuol dire possesso, vuol dire avere, vuol dire avere un dominio, ma non, ripeto, secondo i propri capricci, ma secondo il piano stabilito da Dio. L'uomo si ribella e questo equilibrio diviene uno squilibrio. Però noi abbiamo ogni tanto nel corso dei secoli che, ecco, ritorna questo equilibrio. Allora abbiamo Francesco che ammanzisce il lupo, perché aveva ritrovato in sé questo equilibrio con Dio e con la natura. Abbiamo Antonio che predica ai pesci. Abbiamo tante altre le rose che fioriscono nel periodo invernale per Rita D'Acacia. Abbiamo tanti di questi piccoli episodi che ci vengono a dire che nel momento in cui l'uomo entra in equilibrio con Dio, entra anche in equilibrio con la natura e si ritorna all'equilibrio primordiale, si ritorna a quello che era uscito dalla mente di Dio, dal cuore di Dio. Gesù a Luisa lo dice, che voi sapete, ogni volta io faccio, no? Faccio questa scaletta. Gesù a Luisa lo dice, se voi, ecco, non so se avete, qualcuno è capace di poter cercare di... però ci dovrebbe essere, forse ci avete il file, chi lo vuole dovreste, perché in questo, ecco, parla di tutta la natura, parla di Adamo, della creazione, ma è Gesù che parla, sono tutti i passi dei 36 volumi. Ebbene, nel volume 26, il 7 aprile del 1929, a Luisa, che gira negli atti che la divina volontà fa in tutta la creazione per tenerle compagnia, dovremmo sapere già cosa sono i giri, perché altrimenti non è che posso ripetere ogni volta tutto da capo. Gesù fa notare come chi fa la divina volontà è festa e nota d'accordo in tutta la creazione. Sapete che quando c'è la musica, no? C'è la nota per accordare. Quindi, vedete che stiamo andando poi a quest'altro messaggio, Dobbiamo essere la nota d'accordo. Chi fa la divina volontà è festa e nota d'accordo in tutta la creazione. Tutta la corte celeste, unendosi con tutta la creazione, non solo fanno festa. Voi pensate che non siamo più soli, no? Tutto si unisce, corte celeste e noi e creazione. Non solo fanno festa, ma sentono le nuove gioie e felicità che per la tua uscita le dà la mia divina volontà. Ed io, essendo spettatore di tutto ciò, non solo faccio festa dentro di te. Siamo abituati a dire, oltre al nostro atto preventivo al mattino, no? Gesù, vieni a fare festa in me. Perché vedete, quando Gesù dice anche, parla del peccatore, no? Quando si converte un peccatore si fa più festa in cielo, per 99 giusti, perché è così, si fa più festa in cielo veramente, perché veramente quando invece si converte un peccatore in terra non sempre si fa festa, c'è l'invidia e c'è la gelosia molte volte di fronte al peccatore che si è convertito, perché noi vorremmo essere così ma non riusciamo ad esserlo, e allora cominciamo ad essere invidiosi, cominciamo ad essere gelosi e a trovare tutti i punti neri che ci possono essere in quel peccatore che si è convertito per sminuire la sua conversione. Siamo così noi, E io, essendo spettatore di tutto ciò, non solo faccio festa dentro di te, ma non mi sento pentito. Dio non si pente, non si può pentire, altrimenti non sarebbe perfetta, non sarebbe Dio. Non mi sento pentito che creai il cielo, il sole e tutta la creazione. Anzi, mi sento più felice perché di essa gode la piccola figlia mia. Qua parla di Luisa, ma parla di ciascuno di noi alla fine. Mi si ripetono le gioie, i contenti, la gloria quando il tutto fu creato. Quando l'Adamo innocente non aveva fatto risuonare la nota del dolore della sua volontà ribelle in tutta la creazione. È la volontà ribelle di Adamo che ha fatto poi, portare questo scatafascio in tutta la creazione, che spezzò il brio, la felicità, il dolce sorriso che teneva la mia divina volontà nel sole, nel vento, nel cielo stellato, da dare alle creature. Perché figlia mia, l'uomo, col non fare la mia divina volontà, ecco il punto dolente, l'uomo col non fare la mia divina volontà vi mise nell'opera nostra della creazione la sua nota scordante. Da nota scordante bisogna diventare nota d'accordo, perciò perdete l'accordo con tutte le cose create. Quello che vi dicevo prima, quando l'uomo rientra e ritrova questo accordo, vuol dire che ha ritrovato l'accordo con Dio. Cioè, i santi sono capaci anche di passare attraverso i muri, di essere in due posti nello stesso momento. E noi sentiamo il dolore, il disonore che nell'opera nostra, vedete che Gesù parla al plurale, quello che io vi dicevo all'inizio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quando vi dicono, non è vero che dall'inizio della creazione c'è già presente la Trinità, è una stupidata, che altrimenti Dio che cosa dice? Non parla col plurale maestatis, ne esisteva. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, facciamo nostra, significa che c'è qualcosa di presente. Questo spirito che aleggia sulle acque, che cos'è? Perché figlia mia, l'uomo col non fare, perciò perdette l'accordo con tutte le cose create, e noi sentiamo il dolore ed il disonore che nell'opera nostra c'è una corda scordata che non fa un bel suono, e questo suono scordato allontana dalla terra i baci, le gioie, i sorrisi che contiene la mia divina volontà nella creazione. Perciò chi fa la mia volontà e vive in essa è la nota d'accordo con tutti. Il suo suono contiene non nota di dolore, ma di gioia e di felicità. Ed è tanto armoniosa che tutti avvertono, anche gli stessi elementi, aria, acqua, fuoco, monti, erba, mare, cielo, tutto quello che volete. Anche gli stessi elementi che c'è la nota della mia volontà nella creatura. E mettendo come tutto da parte, vogliono godersi colei che tiene quella volontà di cui tutti sono tutti animati e conservati. La volontà di Dio. Non è che siamo noi che ci manteniamo in vita, o è la creazione che si mantiene in vita. Che voi pensate e sapete che la creazione è in vita. È solo l'uomo che è in vita. Dio non crea cose morte. Pure quando comprate i quadri che spendete un sacco di soldi e vi dicono questa è una natura morta. No, la natura non è morta. Se è natura, non è morta. È una creatura, è una natura viva. Viva. Figlia mia, anche al respiro è riconosciuta chi vive nel mio volere da tutta la creazione. Perché ciascuna cosa creata sentono in quella creatura la potenza del Fiat e la supremazia che Dio le diede su tutta la creazione. Non dimentichiamo mai come Dio ha creato. Fiat, Lux, eccetera, eccetera. Si faccia Fiat creatore. Guarda e senti, figlia mia, nel principio che Adamo ed Eva furono creati, fu dato l'Eden per loro abitazione nel quale erano felici e santi. Allora, lasciamo adesso un attimo Luisa, perché dopo ci ritorneremo quando, ecco, vediamo come fare, che dobbiamo fare, cosa è veramente necessario prima di arrivare al foglietto di oggi. Vi leggo un altro messaggio, 27.105, dall'anima di Cristo, che secondo me è collegato, no? Perché io per fare una cosa devo sapere che sto facendo, altrimenti non riesco a farla, non porto niente a compimento. Figli del divin volere, questa sera vi invito a riflettere su una domanda essenziale, che è bene porsi continuamente. Vuol dire che dobbiamo ripetercela questa domanda, non solo nel 2005, ma dopo 8 anni. Spero che ce la siamo ripetute durante questi anni. Che cosa sto cercando? Questa parola semplice, rivolta a se stessi ogni giorno e particolarmente in ogni situazione che richieda una scelta, un atteggiamento, una risposta. Il cristiano non è colui che assume un atteggiamento, una scelta, una risposta solamente sulle cose che riguardano la dottrina o riguardano la Chiesa, no. Cristiano è colui che assume un atteggiamento, una risposta, un modo di essere di fronte a tutto, proprio perché abbiamo appena detto che Dio ha creato tutto. Vi aiuta moltissimo a controllare il binario sul quale state camminando ed evita pericolosi scambi volontari e involontari. La risposta sincera in umiltà e purezza di cuore vi evita cadute ed inganni e vi protegge dai tentativi di quel mondo che presenta come volontà di Dio le proprie ambizioni o peggio le proprie aberrazioni. Facile parlare, facile chiacchierare, facile fare comizi. Ma senza ore di preghiera da parte tua, quei comizi, quelli non servono a niente. La volontà di Dio è chiaramente espressa da Dio nel Figlio suo, Gesù Cristo, e in chi lo accoglie. Nei figli del divin volere che la possiedono per dono, è visibile come pace e luce inconfondibile, irradiata a beneficio di tutti. Aiutatevi con semplicità. Che cosa sto cercando? Scende su di voi, figli prediletti, la grazia e la benedizione della risposta. Poi c'è la Madonna. È un momento di grazia grande questo incontro e mi faccio... intercedo per voi, eccetera, eccetera. Però dobbiamo chiederci cosa sto cercando io. Una domanda da farci continuamente, come dice Gesù. È bene porsi continuamente. Cosa sto cercando? In che modo io posso dare una risposta? Una risposta al mondo che mi interpella, al mondo che mi chiama, al mondo che vuole sapere, al mondo che attende la volontà di Dio, ci dice Gesù, è chiaramente espressa da Dio nel Figlio suo e in chi lo accoglie. E noi dovremmo averla come dono, se abbiamo mantenuto e coltivato questo dono, se l'abbiamo tenuto ben stretto a noi. Cosa sto cercando? La risposta, sì, ve lo ripeto, perché è importante anche per comprendere ciò che accade attorno a noi, perché altrimenti restiamo solamente, ecco, con la testa piena di chiacchiere, parole, anche fatti apparentemente buoni, ma che alla fine buoni non sono. La risposta sincera in umiltà e purezza di cuore vi evita cadute ed inganni e vi protegge dai tentativi di quel mondo che presenta come volontà di Dio le proprie ambizioni. Diventare famosi piace a tutti. Le proprie ambizioni o pregio, le proprie aberrazioni. Volontà di Dio che la terra vada difesa! E volontà di Dio che si combatta contro Che Guevara. Ma dov'è Dio? Dov'è Dio nella tua vita? Cosa stai cercando? E allora veniamo a noi. Noi possediamo una grande azienda, l'azienda più grande che ci possa essere, un'azienda di bonifica, quella migliore, quella che bonifica veramente, e che è la grazia di Dio, che è la volontà di Dio nella nostra vita. Al di là di tutte le altre aziende, azienducole o, che ne so, organizzazioni che possono fare queste cose, noi possediamo quella migliore, e dove non si spendono soldi, dove non ci sono interessi, che se prima gli interessi erano quelli di nascondere, ora gli interessi sono quelli di prelevare, sono quelli di bonificare. Il Signore non ha interessi, grazie a Dio. E ci dice, figli del divin volere, ci invita anche ad allargare il nostro sguardo, perché molte volte, preoccupati delle nostre cose, chiudiamo il nostro sguardo, cioè diventiamo piccoli piccoli, e allora guardiamo solo a quello che c'è attorno a noi. Figli del divin volere, bonificate il mondo, la terra, l'aria, l'acqua, le menti, i cuori e l'anima delle creature. Vedete, qui il Signore non parla più solamente della creazione, non c'è l'attenzione unicamente ed esclusivamente alle cose, cioè la terra, l'aria, l'acqua, ma dice le menti, i cuori, l'anima delle creature, perché se non viene bonificato questo, il resto non può essere bonificato. Se non c'è una bonifica della mentalità dell'uomo, del cuore dell'uomo, della mente dell'uomo, dell'anima dell'uomo, non ci possono essere altre bonifiche. Prima annunzio Cristo, la sua passione, morte, resurrezione, la sua vittoria sul peccato e sulla morte. Poi posso anche permettermi di mancare di rispetto alle istituzioni, non chiamandole per nome. Ma prima devo dire Cristo è risorto, con la parola e con la mia vita. Cristo è venuto per salvarci e per salvarti, con la parola e con la mia vita. Poi, credete, ecco, e anche qui, credete che lo potete fare. Cioè, siamo, molte volte, anche noi, non crediamo in noi stessi. Questo è un imperativo, credete che lo potete fare. Noi non crediamo in noi stessi. Ma io non sono capace, ma io così, ma io così, ma non sono altro che scuse per nasconderci dietro a un dito. Pregate, vivete e testimoniate con la vita la mia presenza in voi. Per forza. Pregate, vivete e testimoniate con la vita la mia presenza in voi. Ma vivere e testimoniare, no, non è la stessa cosa. Tu puoi vivere ma senza testimoniare. Me lo tengo per me, tanto bello, grazie a Dio, io e Lui. Che bello così, che bella vita. È questo quello che vuole il Signore da noi. Andate, ha detto nel Vangelo, testimoniate, pregate, vivete, testimoniate. Penso dobbiamo metterci a spiegare che cos'è la preghiera. Però se noi teniamo come fondamentale questo intimo dialogo con il Padre, così come era per Gesù Cristo, no? La preghiera per Gesù Cristo era questo, intimo dialogo con il Padre. E doveva essere veramente bello Gesù quando pregava, perché a un certo punto gli apostoli ci hanno chiesto, dopo che Gesù aveva pregato tanto, una nottata, dice: Signore, insegnaci a pregare. Poi Gesù dice: quando parlate, cercate di pregare in questo modo. Oltre a dire queste parole, cercate di pregare in questo modo. Prima, ve l'ho detto già altre volte, prima la gloria di Dio e poi quello che a noi serve. E non il contrario. Ditevi, il vostro cuore, il Padre nostro, analizzando le parole e vedete qual è il modo di pregare. Prima Dio, poi quello di cui ho bisogno, di quello di cui abbiamo bisogno. Invece noi molte volte preghiamo il contrario. Ci preghiamo prima quello che mi dà, poi forse io ti do questo, questo e questo. No, non vale, diremmo noi. Un gioco che non va bene. Pregate, entrate in questo intimo dialogo con il Padre. Questo intimo dialogo con il Padre, che la preghiera diventa vita della vostra vita. Quindi siete capaci di vivere la vita di Gesù. Vivendo la vita di Gesù, dovete necessariamente, e sottolineo necessariamente, testimoniarla. Testimoniate con la vita la mia presenza in voi. Dio è presente in noi, non in mezzo a noi. Dio è presente in noi, che se diciamo in mezzo a noi e restiamo sempre con io e tu. Tu sei una cosa e io ne sono un'altra. Stiamoci ognuno a posto nostro, perché sennò qua va a finire male. Invece no, la mia presenza in voi, egli è presente in noi. Nessun male, questo è per il cristiano, è il peccato peggiore che ci possa essere. Nessun male vi trovi rassegnati. Niente ci può sconfiggere. Mi ricordo San Paolo che dice: tutto posso in colui che mi dà la forza. Guai al cristiano che si rassegna. Guai al cristiano e tanto più al figlio del divin volere che dice: io non ci riesco, io non ce la faccio, non è per me. La rassegnazione e lo scoraggiamento sono il peccato più grave che ci possa essere. Direi anche più grave di altri peccati, che certe cose poi si commettono quando ci si scoraggia e quando ci si rassegna. Tanto io so così, che ci posso fare? No, esiste. Ma esiste io so così. Mi ricordo uno dei primi ritiri, mi pare che l'abbiamo detto sta cosa, no? Io così sono, non esiste. Davanti a Dio e per il cristiano, io così sono, non esiste. Perché altrimenti togliamo la conversione, no? Togliamo il nostro essere una sola cosa con Cristo. Un avere gli stessi sentimenti che sono nel cuore di Cristo. Niente si può sconfiggere. Combattete con me, avete la mia potenza e la mia vittoria vi appartiene. Ed è bella questa frase, quasi che ci fa sentire la responsabilità di avere un'umanità sulle spalle. Portate al sicuro l'umanità, portate al sicuro l'umanità. Dove la possiamo portare al sicuro l'umanità se non in Lui, se non nel suo divin volere? Io direi se non nel suo cuore, se non nelle sue piaghe. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Non esiste altro modo di guarigione, come non esiste altro nome in cielo, in terra, in ogni luogo, se non il nome di Cristo Gesù. Per cui nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quell'ogni ginocchio si pieghi non vuol dire un atto di devozione, la nostra bella genuflessione, perché noi possiamo genuflettere con le ginocchia, ma possiamo restare in piedi altezzosi e con la testa alzata con il cuore. Possiamo stare ore e ore in ginocchio, ma restare in piedi altezzosi davanti a Dio con il nostro cuore. E così la mia vittoria vi appartiene. Attenzione a non pensare che sia la vostra vittoria. È la mia, ma è anche la vostra, ma in quanto insieme a me portate al sicuro l'umanità. E attenzione, perché io non so se voi, ecco, state leggendo, poi lo rileggerete in questi giorni a casa tranquillamente, nel silenzio, nella meditazione. Gesù risponde ad ogni cosa. Non basta alzare la voce per vincere il male, basta. Ma io molte volte non serve alzare la voce con striscioni, cartelloni, eccetera, eccetera, per vincere il male. Gesù ci dice: alzate la voce in inni di benedizione, benedite e non maledite, benedite sempre, dice Gesù nel Vangelo, non ve lo dico io. E qui ci dice: alzate la voce, sì, alzate la voce, ma con inni di benedizione, soprattutto poi se siete ministri di Dio o se siete, ecco, cristiani o figli del divin volere. La giustizia non si ottiene maledicendo, la giustizia non si ottiene alzando la voce con rabbia, la giustizia non si ottiene alzando la voce e puntando il dito, si ottiene come l'ha ottenuta Cristo. E Cristo l'ha ottenuta come? Elevando le sue braccia sulla croce. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E anche quando lo sanno, Padre, perdonali lo stesso. Noi siamo con voi. Ecco il noi che torna. Noi siamo con voi. Mi viene in mente: verranno veleni e non verranno loro alcun male. Questo è Gesù che parla, no? Lo sapete? È una frase del Vangelo. Ma qui è molto di più. Qui è la sostanza che si trasforma e diventa innocua per tutti, perché non dimentichiamo mai la frase iniziale: bonificate il mondo, cioè non lasciatelo così come sta, ma bonificatelo, rendetelo buono. E renderlo buono lo si rende solamente, ecco, la frase finale e la frase iniziale si corrispondono. Renderlo buono lo rendiamo solamente con inni di benedizione. Benedire vuol dire bene di qualcuno, dire bene di qualcosa. Solo Dio può fare questo. Ci vuole una fede enorme per credere che, come Lui ci chiede, anche noi nella divina volontà vissuta, non chiacchierata, lo possiamo fare. Penso ancora alle tante raccomandazioni, rinforziamoci perché ne avremo bisogno. Ne ha bisogno l'umanità, e se questo ci spaventa restiamo disarmati. Quando entreremo nel vivo della lotta, certo il Signore e la mamma non hanno mancato di allenarci. Se abbiamo ancora qualche muscolo flaccido, intensifichiamo gli allenamenti, perché non possiamo davvero permettercelo. Quando arrivano le chiamate, tutti ai posti di combattimento, le chiamate speciali, perché il combattimento è costante e continuo, non possiamo farci trovare impreparati. Abbiamo detto fino ad ora come dobbiamo prepararci, e poi riprenderemo di nuovo adesso il messaggio di Luisa, no? Il messaggio di Gesù a Luisa, che dice come prepararsi. Impugniamo le attrezzature. E su tutti noi sia la benedizione. Ricordate San Paolo quando dice: impugniamo le armi della fede, della parola di Dio, a destra e a sinistra lo scudo, eccetera, eccetera. Ricordate, no? Impugnare le armi vuol dire impugnare le armi della fede, vuol dire impugnare le armi che il Signore ci dona. Qua non dobbiamo andare a combattere con la spada o la pistola o la baionetta, che so io, o che ne so, qualsiasi, o il coltello. La nostra battaglia è contro creature spirituali. E allora ricordiamoci: chi fa la mia volontà e vive in essa è la nota d'accordo con tutti. Il suo suono contiene non nota di dolore, ma di gioia e di felicità. Ed è tanto armoniosa che tutti avvertono, anche gli stessi elementi. che c'era nota della mia volontà nella creatura, e mettendo come tutto da parte, vogliono godersi colei che tiene quella volontà di cui sono tutti animati e conservati. Gesù a Luisa è sempre e comunque la volontà di Dio. E allora io, figlio del divin volere, ho sulle mie spalle il mondo intero. Oh no, che bello! Non è un peso, non è una sofferenza, non è un sacrificio, ma è una gloria, è una gioia, è un, come dire, non, è un vanto. Vanto buono però, Non il vanto di coloro che io sono il salvatore del mondo. Sono arrivato io, sono il salvatore del mondo. Io salverò tutto. State tranquilli, perché io salverò tutto. Metto il collettino bianco, vado in televisione, vado sulle piazze e salverò tutto. State tranquilli. Io. Non lui, io, attenzione. Non lui. È lui che salva. Attraverso la tua testimonianza, attraverso la tua preghiera soprattutto, attraverso la tua vita, preghiera, vita, testimonianza. Scriviamocelo sul frigorifero, che tutti ormai scriviamo, perché qua ormai, allora sul frigorifero scriviamo i bigliettini, no? Quello che è la spesa che bisogna fare, eccetera, eccetera. Scriviamo pure questo, preghiera, vita, testimonianza, per bonificare il mondo. Non solo la mia porzione, piccola porzione di terra, ma il mondo intero, perché qua stiamo inguaiati tutti quanti. Siamo tutti inguaiati, pure qua, insomma, non è che scrivi MB e stai bene, no, no. ONA, OMB, OMI, OCT, che ne so, stiamo tutti inguaiati. Tutti abbiamo bisogno di essere bonificati, tutti abbiamo bisogno di essere purificati. Tutti abbiamo bisogno di questo diluvio universale. Attenzione, non come quello lì di Noè, ricordate, no? Il diluvio universale, dove, quando, tutto. No, 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 non è quel diluvio lì. Questo è un diluvio spettacolare, perché è un diluvio che sommerge l'umanità, le creature, le cose, tutto, tutto, tutto della volontà di Dio. E sommergendolo della volontà di Dio li bonifica, li purifica e li porta a quel progetto originario, così come l'uomo è uscito dal cuore di Dio. E poi anche dalle mani di Dio, vabbè, ma è dal cuore di Dio. Questo Dio che è così semplice. Dio è bello perché è semplice. Vi racconto, ieri siamo stati ad una discussione di una tesi, bellissima, perché è una cosa bella, la discussione di una tesi, di un dottorato in teologia, ma era diritto canonico, insomma, no? Quindi si parlava di queste cose. Nella facoltà teologica, l'Angelicum, quindi, ecco, non plus ultra, San Tommaso d'Aquino, il più grande teologo, eccetera, eccetera. San Tommaso d'Aquino, a un certo punto, quando i suoi gli dissero, se bruciate tutto, che io ho scritto tutta paglia, e ha scritto la Somma Teologica, eccetera, eccetera, ma queste cose non le dicono, perché là non le possono dire, perché giustamente campano con questa, quindi non possono dire queste cose qua. Disse, ho scritto davanti al Santissimo Sacramento, a Napoli, dove c'è il crocifisso che ha parlato a San Tommaso d'Aquino. Se è andato a San Domenico Maggiore, nella cappella c'è il crocifisso che ha parlato a San Tommaso. E lì davanti, Tommaso, c'era il sacramento esposto, dice, ho scritto nulla, da paglia, bruciate tutto, perché ho scritto nulla. Pensavo proprio questo, dico, mamma mia, Dio è semplice, noi l'abbiamo fatto diventare così complicato. Gesù nel Vangelo parla, e parla pure chiaramente, sapete. Noi invece arzigogoliamo tutte le sue parole, perché forse poi dietro a questo c'è un pensiero recondito, eccetera, eccetera. Mamma mia! Ieri si parlava del matrimonio. Quattro parole ha detto Gesù Cristo sul matrimonio, belle, chiare e lineari. Sono stati capaci di parlare per un'ora e mezza. Ah, bello, per amor di Dio, perché ci vuole anche questo, ci vuole gente che studia, che... Però dico, capite quello che voglio dire? Dio è semplice, è il Dio della semplicità. E se anche noi, come Tommaso, grande teologo, dottore, cuore della Chiesa. Però che a un certo punto dici: io ho scritto nulla. Prende un pezzettino di pane lì nello stensorio, dove ho scritto nulla. Allora se ne esce, tantum ergo sacramento, questo grande sacramento, con tutto il resto. Ecco, la sua teologia dice in preghiera, in invocazione. Non possiamo fare altro che adorare, dice. Non possiamo fare altro che chinare il capo davanti a questo grande sacramento di cui ho scritto. Ma è nulla, è paglia, bruciate tutto. La semplicità di Dio nella nostra vita. Pregate, ci dice Gesù, vivete, testimoniate nella semplicità. Con la semplicità che salveremo il mondo. Attenzione però, Avete sempre presente quello. Salveremo non noi, lui, con la sua forza. Che? Perché ci ha detto la mia presenza in voi. Ci ha detto che lui è presente in noi. E allora di cosa posso aver paura? Se voi leggete i salmi, soprattutto i salmi, no? E poi la scrittura, tante volte il Signore dice non temere. Non so, penso che già lo sapete, ma non temete nella Bibbia 365 volte, uno per ogni giorno dell'anno. Non temere, io sono con te, io sono in te. Non aver paura. Di cosa hai paura? C'è una, facendo questo, c'è non solo un non aver paura, perché pur essendo un qualcosa di male o di avvelenato non mi farà male, ma no, non aver paura, perché attraverso la mia preghiera, attraverso la mia vita, attraverso la mia testimonianza, attraverso la mia bonifica, è la sostanza che cambia, da velenoso diventa buono. Capite la grandezza? Perché? Perché è stato così creato da Dio. Allora, ecco, facciamo insieme questa preghiera che trovate in fondo. Signore, nel divino volere accolgo in me tutto l'inquinamento della terra, dell'aria, dell'acqua e delle creature, e nella potenza donatami per grazia lo trasformo in purezza, trasparenza e novità di vita. Ogni cosa nociva che esala dalla terra, ogni sostanza che inquina l'aria e l'acqua e le creature nel corpo e nello spirito, si dilegui e scompaia, e il mondo sia bonificato secondo il tuo comando d'amore, e così sia. Una preghiera potente, no? Potente perché, ecco, con la potenza di Dio io bonifico tutto ciò che ha bisogno di questo, di questa bonifica, di essere bonificato da Dio.